della quindicesima domenica dopo la Pentecoste. Domenica prossima, Santa Messa ritorna all'orario qui consueto, il pomeriggio quindi a Ferrara. E vi ricordo anche che l'11 ottobre a Modena vi è l'annuale giornata in onore di Cristo Re, dedicata e consacrata quest'anno all'indissolubilità del matrimonio contro il divorzio, tema opportuno e prescelto non solo per l'anniversario del referendum del 1974, ma anche in vista del Sinodo dei Vescovi del mese di ottobre, in cui si metterà in discussione, anche se non si oserà dirlo, l'indissolubilità del matrimonio cristiano, come l'ha voluto Cristo e come l'ha sempre difeso la Chiesa Cattolica. Per il resto, la festività di San Matteo ci spinge a pensare non solo a questo gran santo, ma anche ai santi Vangeli, già che lui fu l'autore umano che scrisse il primo dei quattro Vangeli. Il passo del Vangelo di oggi, che è proprio di San Matteo, ci racconta la sua vocazione e conversione. Come sapete, Matteo era un pubblicano, cioè un gabelliere. Praticamente lo Stato, che a quei tempi era quindi l'Impero Romano, appaltava a dei personaggi la riscossione delle imposte, e Matteo era uno di costoro. Questa categoria di persone era disprezzata profondamente, malgrado la loro ricchezza, benché fossero appunto a causa del loro lavoro benestanti, e questo non solo perché chi riscuote le imposte non è mai molto simpatico, ma anche perché erano considerati ed erano di fatto dei peccatori, menavano e conducevano più o meno la stessa vita dei pagani che frequentavano e quindi non osservavano la legge di Dio. Eppure è proprio uno di costoro che Gesù chiama al suo seguito. Che bella pagina questa del Vangelo, in cui si vede Matteo al suo tavolo pieno di denari, di monete, che deve contare, deve dividere, deve calcolare, e passa Gesù e gli dice una sola parola: seguimi. Ed immediatamente Matteo lasciò tutto e seguì il Signore. Questa scena l'abbiamo già vista, quando i quattro fratelli pescatori lasciarono le loro reti, le loro barche, il loro lavoro e i loro genitori per seguire Gesù. Ma qui non era solamente un'avviata impresa di pesca che lasciano queste persone, ma era un lavoro ancora più redditizio ed era un'attività ancora più mondana. Eppure in Matteo non c'è il minimo rimpianto, anzi c'è un entusiasmo, una gioia, una felicità tale di essere stato chiamato dal Maestro a seguirlo, che vuole che la sua gioia sia condivisa da tutti gli amici. Ed ecco che organizza immediatamente una cena per il Maestro Gesù, per i suoi discepoli e per tutti gli amici suoi, provocando lo scandalo dei farisei. Com'è che il vostro maestro siede a tavola con i peccatori? Risponderà Gesù che non sono coloro che stanno bene che hanno bisogno del medico, ma sono i malati. In questi tempi, recentemente ancora, si è sentito dire: non bisogna comportarsi come i farisei, che con superbia e con orgoglio impongono la legge di Dio alle altre persone. Ora qui bisogna chiarire il concetto. Certamente non bisogna avere la superbia e il disprezzo dei farisei verso i peccatori, perché i primi a essere peccatori erano poi proprio loro, con il loro orgoglio, con la loro superbia. Ma il medico va a curare il malato, non a dirgli che il malato sta bene. E quindi naturalmente il medico, come era Gesù, chiamò Matteo un'altra vita, non a rassicurarlo perché continuasse la vita di prima, che era una vita di peccato, ma a mutar vita con una conversione vera, sincera e profonda del cuore. Evitiamo quindi i due scogli: sia la superbia del disprezzo di chi si crede giusto e condanna tutti gli altri, ma nello stesso tempo anche il lassismo di chi rassicura chi è nel peccato, come il medico che dice tu stai bene, quando invece il malato è grave e deve essere urgentemente operato. Costui non è buon medico né vuole veramente bene al suo malato. Allora, cosa fece San Matteo in seguito? Lasciata ogni cosa, seguì Gesù, e Gesù lo scelse non solo come discepolo, come fedele, ma addirittura come apostolo. Quando gli apostoli si separarono, prima di separarsi per andare ciascuno a portare il Vangelo in qualche parte del mondo, come aveva detto loro il Signore, andate, insegnate a tutte le nazioni, Matteo però scrisse, quando era ancora in Terra Santa, il suo Vangelo. Il Vangelo secondo Matteo. Adesso si dice che il primo è quello di Marco, e lo si dice per una sorta di pregiudizio. Essendo il più breve, essendo il più scarno, si ha l'idea che il più antico deve essere quello in cui ci sono meno notizie, e poi mano a mano se ne sono aggiunte altre, sottinteso, fantasiose, senza prove, senza dimostrazioni, non autentiche. Non è così, non è necessariamente così, e infatti non è così. Marco scrisse il suo Vangelo a Roma come testimone dei racconti di Pietro, mentre invece l'unico Vangelo non scritto in greco e non scritto fuori dalla Terra Santa è proprio quello di Matteo, giunto a noi nella traduzione greca, ma si vede ancora benissimo lo stile che è quello di colui che lo scrisse nella sua lingua, cioè in aramaico. Non solo. Mentre Luca, per esempio, scrive ai gentili, ai pagani che si convertivano alla fede, Matteo invece, che è ancora in Palestina e che scrive ai primissimi cristiani, si rivolge soprattutto a coloro che venivano dall'ebraismo. Ecco perché non sente il bisogno, come Luca per esempio, di tradurre tante espressioni tipicamente ebraiche che i suoi lettori capivano benissimo e che invece uno straniero avrebbe capito con maggiore difficoltà. E proprio perché si rivolge ai membri del suo popolo, che San Matteo non solo insiste sulle profezie, è il Vangelo di Matteo quello che soprattutto mostra come Cristo ha realizzato in sé tutte le profezie dell'Antico Testamento a riguardo del Messia, ma è proprio il Vangelo di Matteo il più fermo, il più violento, potremmo dire, contro i farisei ed il giudaismo nemico del cristianesimo, perché grande fu il dolore di Matteo, che lo toccò nel più profondo del suo cuore, nel vedere che il popolo a cui egli stesso apparteneva rinnegava il Messia e non credeva in Gesù. Per concludere queste parole a proposito di San Matteo, che andò, così dice la tradizione, a predicare il Vangelo in Etiopia, lì subì il martirio e il cui corpo, le sue reliquie riposano nella cattedrale di Salerno, per finire queste parole un invito. E l'invito qual è? L'invito è quello di leggere i Vangeli. Certo, i protestanti, gli eretici, un po' seguendo l'esempio del demonio, il quale tentò il Signore nel deserto usando citazioni della Sacra Scrittura, abusano della Bibbia ed abusano del Vangelo, abusano pure del termine dicendosi evangelisti, perché hanno sempre in bocca il Vangelo, ma in realtà non lo capiscono. Quindi anche noi, accostandoci a questi libri, dobbiamo prima di tutto ricordarci, non sono libri profani come gli altri, sono libri sacri. Di questi libri l'autore principale è il Signore, è Dio stesso. Tuttavia però l'autore che di fatto ha composto, per esempio, i quattro Vangeli, ha ciascuno la sua personalità, ha ciascuno il suo intento. Potremmo prendere l'esempio di un pittore che usa pennelli e colori diversi sulla sua tela, a secondo del pennello, del colore diverso che usa, naturalmente il risultato sarà diverso, anche se il pittore è sempre lo stesso. O uno scrittore che usa mezzi diversi per scrivere, ma colui che scrive è sempre il medesimo. Così nei libri sacri, colui che veramente è l'ispiratore di ogni singola parola è Gesù Cristo, è Dio stesso, è lo Spirito Santo, in pratica insomma la Santissima Trinità, anche se ogni autore ispirato ha i suoi intenti, ha la sua personalità, ha i suoi scopi, ha il suo stile, e quindi uno sarà diverso dall'altro. Come vi ho detto, anche Matteo tra i quattro evangelisti ha la sua personalità. Ad esempio, nella lettura che abbiamo fatto dal profeta Ezechiele, per cui i santi padri si servono di questo passaggio dell'Antico Testamento applicandolo simbolicamente ai quattro evangelisti, Matteo è raffigurato col volto dell'uomo, mentre invece l'evangelista Giovanni con quello dell'aquila, perché il Vangelo di Matteo inizia con la genealogia di Gesù, ovvero sia nel mostrarci l'umanità del Signore, la sua genealogia umana, mentre invece Giovanni subito dalle sue prime righe inizia dall'alto: in principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Ci mostra cioè che Gesù Cristo è il Verbo stesso di Dio, è il Logos, è la sapienza divina che è da tutta l'eternità persona dell'unico e medesimo Dio. Quindi, come un volo d'aquila e un occhio d'aquila, Giovanni guarda più il cielo, Matteo guarda più la terra. Tuttavia, malgrado queste peculiarità e queste differenze, vi dicevo, unico è l'autore principale della Sacra Scrittura, Dio. Allora, prima di tutto accostiamoci ai Vangeli con la coscienza che si tratta di libri sacri ispirati da Dio, assolutamente inerranti. Accostiamoci a questi libri con grande umiltà. Non serviamoci dei Vangeli per insegnare, per farci dottori, ma piuttosto per imparare. E se nel leggerli e se nel meditarli qualcosa non si capisce, e questo è comprensibile per vari motivi. Uno, non bisogna dimenticare che si tratta di libri scritti 2000 anni fa e che quindi bisogna conoscere il contesto, la storia, il modo di esprimersi, eccetera. Secondo, è normale che tante cose si capiscano con difficoltà a causa dell'altezza dei misteri, che sono sovrannaturali. Le cose di Dio sono altissime. Quindi chi si accosta alla lettura anche del Vangelo, che è molto più semplice delle altre pagine del Nuovo Testamento e che sono comunque per noi molto più semplici di quelle dell'Antico, bisogna farlo con umiltà e con lo spirito di chi è lì per imparare e non per insegnare, non per brandire queste pagine, per interpretarle a modo nostro, ma invece per essere discepoli della parola divina, aiutarsi per questo dei migliori commenti, quelli dei santi padri, anche quelli degli autori più recenti, ma tutti quelli però ortodossi, di buona dottrina, approvati dalla Chiesa, avendo già una buona conoscenza del catechismo e della fede cattolica, che è sempre il lume col quale bisogna intendere le sacre scritture che appartengono alla Chiesa. Se facciamo così, se ci accostiamo in questo modo ai Vangeli, se per esempio approfondiamo con la lettura, cito un libro non perché sia l'unico, ma perché si trova ancora facilmente in commercio, come La vita di Cristo dell'abate Ricciotti, che ci permette di capire molto meglio le pagine del Vangelo, ebbene ne segue che avremo un grande vantaggio spirituale, un grande profitto spirituale. Molti pensano di conoscere i Vangeli perché ne hanno sentito parlare, perché hanno udito una parabola o un passo del Vangelo alla messa della domenica, ma se poi ci si chiede veramente: li ho letti attentamente tutti e quattro? La risposta di molti sarà categorica: no. E ancora di più per le epistole di San Paolo. Si dice, per esempio, il Crisostomo lamentava i suoi tempi che ci fossero dei cristiani, dei battezzati, non sapessero neppure il numero delle epistole di San Paolo, e temo che le cose non siano migliorate nei secoli seguenti. Questo vuol dire la profonda ignoranza della fede, perché l'ignoranza delle scritture è l'ignoranza della fede. Tante volte leggiamo o guardiamo testi profani e ci dimentichiamo della parola di Dio. Non dobbiamo meritare quel rimprovero che pure il grandissimo San Girolamo in gioventù ebbe dal Signore, che gli apparve e gli disse: tu non sei cristiano ma sei ciceroniano, perché lui preferiva leggere i classici latini e Cicerone piuttosto che la Sacra Scrittura. E San Girolamo allora, senza trascurare i classici, consacrò però poi tutta la vita allo studio della Scrittura, trasferendosi a vivere anche per lunghi anni in quella terra dove visse e morì Gesù, proprio per poter conoscere più intimamente il suo Signore attraverso i santi Vangeli e i luoghi dove egli stesso aveva vissuto. Quindi leggiamo il Vangelo, ma leggiamolo come vi ho consigliato di farlo, ed ecco certamente una lettura che nutrirà il vostro cuore, che nutrirà la vostra mente e che vi darà a voi stessi, oggi come 2000 anni fa, la parola di Dio, la parola del Signore, che ha un'efficacia veramente tutta sua, che nessuna parola di uomo può mai avere. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia.